Alleluia. Buonasera a tutti. Siamo di nuovo tutti insieme nel fiume della vita. Salutiamo tutti i presenti in sala. Abbiamo stasera ospiti dalla Slovacchia. Salutiamo i nostri ospiti. Il Signore vi benedica grandemente in questa serata. Salutiamo i nostri amici, i fedelissimi del Signore. E salutiamo tutti voi che siete connessi ora. Stasera abbiamo Thomas con noi alla batteria. Ciao Thomas. Abbiamo questo regalo che il Signore stasera ci ha fatto. Salmo 23. Vogliamo innalzare al Signore la sua parola, tutto quello che noi facciamo, se dipende dalla parola, porterà frutto, perché ogni cosa che viene dalla parola porta frutto. Solamente la sua parola dà la vita, la parola del Signore. Vogliamo attingere forza, attingere grazia, fede da ogni singola parola che il Signore ha detto, che è lì a disposizione per noi. Vogliamo mettere tutto il nostro cuore in questo salmo. Nel Salmo 23 facciamo nostre queste parole e innalziamole al Signore. Il Signore ti dice: io sono il tuo pastore. Il pastore è il proprietario delle pecore, ma non è un proprietario come noi possiamo immaginare, perché il pastore è proprietario delle sue pecore prendendosene cura. Il pastore si prende cura delle sue pecore, le difende, le cura, le aiuta, le porta a mangiare, le porta a bere. La pecora è una degli animali più indifesi che ci siano, e il pastore è l'unica difesa che le pecore hanno. Questa è la similitudine che il Signore ci vuole far vedere. Alziamo le nostre mani in senso di arresa totale verso Dio. Tu dai il Signore, tu sei il Signore, tu sei il padrone, proprietario di cielo e terra, del Signore l'universo e i suoi abitanti. Il Signore è il pastore, il Signore è degno della lode, Lui è il re dell'universo, del Signore è la terra, il cielo e i suoi abitanti, tutto, tutto, tutto appartiene a Lui. Io ti appartengo, grida al Signore, io ti appartengo, anche te che sei a casa, gridalo, Gesù, io ti appartengo, io ti appartengo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino. Amore del suo nome, se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Yeshua. Il suo bastone e il suo vincastro, oh, danno sicurezza. Tu Gesù, davanti a me tu prepari una mensa. Sotto gli occhi dei miei nemici spargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazie mi saranno compagne, oh, tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per tutta la mia vita, e abiterò, e abiterò nella casa del Signore vita. Tu Gesù hai cura di me, nulla mi mancherà. Tu Gesù hai cura di me, nulla mi mancherà. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici spargi di olio il mio capo, spargi di olio il mio capo, spargi di olio il mio capo, oh alleluia, tu sei il Cristo Santo, Yeshua, spargi di olio il mio capo. Potente Gesù, Cristo vita mia, Cristo vita mia, Cristo vita mia, Cristo vita mia, Yeshua. Tu sei santo, tu sei potente, grida il nome del Signore, Gesù, Gesù Cristo, Gesù. Tu sei il Messia, tu sei il Santo, tu sei grande, tu sei potente, oh nessun altro è come te, Yeshua. Tu sei il pastore, tu sei il pastore, oh. Gesù di me e nulla mi mancherà. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Yeshua, Gesù, Gesù, canta il suo nome, Gesù, 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 Gesù. Gesù. Santo, santo. Vogliamo dire, Signore, io ti appartengo. Tu sei il Signore. Il Signore è il mio pastore. Il Signore vuol dire re, proprietario. Signore, in ogni difficoltà voglio proclamare, Signore, che tu sei il Signore. In ogni difficoltà invoco il tuo nome, Signore, e sarò salvo. Il tuo nome è il nome al di sopra di ogni altro nome. Gesù, 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 Gesù. Se dovessi camminare in una valle oscura, ripeti con me. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Se dovessi camminare in una valle oscura, temerei alcun male perché tu sei con me. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Se stai attraversando una valle di morte, una valle oscura, alza le tue mani verso il Signore e di: anche se attraverso questa valle oscura, non temerò alcun male perché tu sei con me. Anche se attraverso questa valle oscura, con fede, non temerò alcun male perché tu sei con me. Dillo. Anche se attraverserò una valle oscura, non temerò alcun male perché tu sei con me. Anche se attraverso una valle oscura, non temerò alcun male perché tu sei con me. E mentre canti, vedi il Signore nel suo splendore davanti a te. Dillo con fede. Vedi il Signore che si piega sui tuoi problemi. Vedi il Signore che si prende cura di ogni circostanza della tua vita. Questa è la sua parola. E se tu lo credi, Lui lo farà. Anche se attraverso una valle oscura, non temerò alcun male perché tu sei con me. Ripeti con tutto il tuo cuore. Anche se attraverso una valle oscura, non temerò alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il tuo bastone, il tuo bastone e il tuo piccastro mi danno sicurezza. Tu Gesù, tu Gesù hai cura di me, nulla mi mancherà. Tu Gesù hai cura di me, nulla mi mancherà. Cura la blaisci così. Pascoli erbosi mi fai riposare. Chi ha bisogno di essere rinfrescato nello spirito, nel corpo, nell'anima, alzi le sue mani verso il Signore. Gesù ha detto: venite a me voi che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Questa è la sua parola, è lui che è il vivente. Se tu alzi le tue mani verso di Lui e metti la tua fede in Lui, farai esperienza di questo ristoro, del suo refrigerio. Su pascoli erbosi mi fai riposare, diglielo. Su pascoli erbosi mi fai riposare, su pascoli erbosi mi fai riposare, su pascoli erbosi mi fai riposare, ad acque tranquille mi conduci. Pascoli erbosi mi fai riposare, ad acque tranquille mi conduci. Su pascoli erbosi mi fai riposare, ad acque tranquille mi conduci. Franchi e mi guidi per il giusto cammino, diglielo con tutto il cuore. Mi rinfranchi e mi guidi per il giusto cammino, mi rinfranchi e mi guidi per il giusto cammino, mi rinfranchi e mi guidi per il giusto cammino. Gesù, tu Gesù hai cura di me, nulla mi mancherà. Tu Gesù hai cura di me, nulla mi mancherà. Abiterò nella casa tua, Signore, per tutta la mia vita. E abiterò nella casa tua, Signore, per tutta la mia vita, e abiterò, e abiterò nella casa tua, Signore, per tutta la mia vita. Tu, Gesù, hai cura di me, nulla mi mancherà. Tu, Gesù, hai cura di me, mancherà. Tu, Gesù, hai cura di me, nulla mi mancherà. Tu, Gesù, hai cura di me, nulla mi mancherà. Tu, Gesù, hai cura di me, nulla mi mancherà. Tu, Gesù, hai cura di me, mi mancherà. Tu, Gesù, hai cura di me, nulla mi mancherà.
Spirito Santo, ti chiediamo di farci comprendere a fondo il significato di queste parole. Tu, Gesù, hai cura di me, nulla mi mancherà. Facci comprendere, Signore, cosa accade nel cielo e sulla terra quando pronunciamo queste parole, perché non abbiamo a temere alcun male, ma siamo certi e sicuri della tua fedeltà. Spirito Santo, guidaci, ricordaci tutto ciò che Gesù ha detto. In particolare ancora stasera vogliamo comprendere, Signore, questo dono della fede in relazione alla vita che siamo chiamati a vivere ogni giorno, per la quale ti benediciamo e ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Signore, abbiamo il desiderio di conoscere il tuo pensiero per poterlo mettere in pratica, poter vivere secondo le tue leggi e i tuoi statuti, che tutto il mondo sappia sei vivo, sei Dio e sei un re, e che tutti appartengono a te. Vivi in noi, Signore Gesù. Padre, te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio, che ha dato la sua vita per noi. Vieni, Spirito Santo, benedici la nostra vita anche stasera. Amen. Alleluia. Amen. Un caloroso saluto ancora dal Canto Nuovo per questa ulteriore sessione sulla preghiera. Siamo qui riuniti ancora una volta per scoprire cosa Gesù Cristo ha detto su questo tema e come possiamo viverlo. Infatti, se noi semplicemente conosciamo ciò che lui ha detto senza sapere come viverlo e senza poi applicarlo, è completamente vana la fede che possiamo avere, e anzi la conoscenza che ci può essere data. Quindi è importante, e vi prego, riferite tutto ciò che comprendete alla vita perché abbia un sapore pratico. Questo è il motivo per cui, forse anche inaspettatamente per alcuni, stiamo parlando di fede in relazione a quelle che sono le prove della vita, mentre molti potrebbero parlare di fede sotto due profili, due eccessi: l'uno per essere graditi a Dio, ed è il profilo religioso; l'altro è per poter ottenere da Dio e poter dare spettacolo, anche questo è un profilo religioso. Dio non sta in questi eccessi, Dio sta nel mezzo, perché Dio è un Dio di ordine, ed è un Dio di vita, è la vita. Dunque, fede in relazione alla vita. Prima di tutto, prima di iniziare questo insegnamento, che speriamo di contenere nel tempo che ci è dato, vorrei salutare a nome di tutti qui dal Canto Nuovo ancora una volta Bartek e Maddalena, sperando che siano già arrivati davanti al video in Polonia e possano guardarci. L'insegnamento non è tradotto in polacco, appunto stasera dalla Polonia chi segue se ne è accorto, ma potete telefonare a casa di Bartek che sicuramente avrete la traduzione in diretta. Comunque non siamo autorizzati a darvi il suo cellulare, ecco, quindi trovatelo sull'elenco il suo numero. Bene, allora, comunque volevo dirvi che gli insegnamenti saranno successivamente tradotti anche in polacco per essere poi trovati e udibili in questa lingua sul nostro archivio. Quindi se volete sentirli in polacco sarà possibile dopo qualche giorno. Dunque, la fede nelle prove, la fede è la vita, la fede è i modelli di fede. Stasera parliamo di questo, abbiamo tre argomenti fondamentali, il primo è Luca 22, il secondo è 1 Corinzi 10, il terzo è il libro di Giobbe ancora una volta, perché non possiamo parlare di fede senza parlare di Giobbe, perché nella vita l'ha sperimentato. E naturalmente spero, per questo ho detto forse rientriamo nel tempo, di vedere cosa Gesù ha detto sulla fede, perché molti parlano di fede, anche noi l'abbiamo fatto tante volte e continuiamo a farlo, però mentre preparavo questo insegnamento mi è venuto in mente di andare a cercare tutto ciò che Gesù ha detto sulla fede, quando Gesù ha menzionato la fede. Era proprio questo pomeriggio che, ecco, questa idea mi ha investito e mi sono messo a fare ricerca, a studiare, a preparare qualcosa per voi, una semplice raccolta di parole con qualche commento. Spero di arrivarci, perché andiamo sempre a cercare molte altre cose, ma quando è che Gesù ha parlato di fede? Quando è che ha lodato la fede di alcuni e quando ha detto che non l'avevano? Quindi andremo a vedere questo per capire in quale contesto, per non astrarre la scrittura da quello che era il contesto e l'ambiente nel quale venivano pronunciate le parole riportate di Gesù, e comprendere che cosa Gesù vuole dire. Quindi, questo non per sminuire certamente quello che scrive Paolo in 1 Corinzi 10, ma cerchiamo anche di capire soprattutto quello che il Signore Gesù ha detto nei Vangeli. Siamo alla riscoperta del Vangelo, siamo alla ricerca delle parole di Gesù Cristo perché diventino la nostra vita. Dunque, prima cosa che vorrei farvi comprendere, abbiamo parlato la volta scorsa di prove e di vita. Stasera voglio allargare un po' il campo. Ognuno di noi ha uno scopo preciso per il quale è nato, a ognuno di noi è stato dato un potenziale di esprimere quello scopo. Nel momento in cui esprimi il potenziale e cammini per fede nell'amore, ti si srotola la visione che ti viene incontro, cioè capisci come, dove e quando devi vivere secondo la fede che ti è data, perché il tuo potenziale esprima tutto lo scopo che Dio ha messo in te. Quindi vivere secondo il disegno di Dio è un processo di vita che inizia e continua giorno per giorno affinché ciò che lui ha previsto si costruisca per la sua forza e non per i nostri sforzi. Ecco perché ci è richiesta la fede, se no cammineremo in visione, come dice, non camminiamo in vedendo ancora, camminiamo per fede. Quindi, ecco. Dunque, che vuol dire che abbiamo uno scopo, un potenziale e poi capiamo come realizzarlo? Vuol dire che abbiamo un incarico su questa terra. Ebbene, questo incarico verrà messo alla prova. Ecco, la prima notizia di stasera è questo: siccome tutti si sentono un po' incaricati da Dio di fare qualche cosa, ed è bene, perché dobbiamo sapere che siamo nati per fare qualche cosa, non giusto per occupare un centimetro quadrato sulla terra, o forse anche un po' di più, ma insomma, siamo nati per con un incarico. Questo incarico verrà messo alla prova. Perché? Perché Dio ti ha ritenuto degno, ti ha ritenuto importante, ti ha ritenuto e ti ha disegnato per funzionare in quel modo, perché tu svolga quell'incarico, per cui ti metterà alla prova perché quell'incarico possa essere esaltato e possa essere espresso. Vi spiegherò meglio andando avanti. Il fatto che noi siamo nati vuol dire che siamo stati ammessi alla prova. Hai visto, in questi giorni è tempo di esami di maturità, tutti i ragazzi stanno facendo questo esame. Ebbene, che vuol dire? Vuol dire che dopo 5 anni di scuola superiore sono ritenuti qualificati dell'esame e quindi sono ammessi all'esame di maturità. Questa ammissione all'esame non è altro per mettere alla prova l'incarico che sanno di aver ricevuto, cioè di mettere a frutto quel che hanno studiato per 5 anni, avendo un'abilitazione per poterlo fare da lì in avanti. Quindi, così anche noi, quando scopriamo qual è il nostro scopo, qual è il nostro incarico che ci è stato dato, e via via vediamo che questa visione si svolge sotto i nostri occhi, allora sappiamo che siamo nati anche per passare attraverso delle prove, perché verrà il momento in cui quello per cui siamo qualificati inizierà a farsi, inizierà ad esprimersi da lì in avanti, come un esame di maturità. Dunque, il miglior modo per non affrontare prove nella vita, volete che ve lo dica qual è il miglior modo per non avere prove, per non avere problemi? È quello di non fare niente. È quello di non fare niente. È quello di non sapere di avere un incarico, è quello di non sapere perché sei nato, è quello di vivere alla giornata non perché confidi in Dio che provvede a te, ma perché non te ne frega niente, tanto sei su questa terra soltanto in attesa di morire per poi vivere una vita migliore dopo. Quindi, se vuoi evitare di adempiere il tuo scopo, non avrai problemi, o ne avrai meno prove. Perché? Perché non ti sei iscritto alla scuola superiore per fare poi l'esame di maturità e continuare successivamente. Se invece saprai chi sei e saprai quale compito e quale incarico ti è dato da svolgere, arriva immancabilmente la prova, l'esame, il test. Quindi dovremmo smettere di pensare che per il fatto che siamo messi alla prova siamo fuori dal piano di Dio. Guardate, non posso ora in questo momento, spero che un giorno potremo scrivere un libro su molte cose che ci sono accadute. Ma non è per il fatto che passi attraverso delle prove, anche molto pesanti, dolorose, situazioni che non avresti mai pensato, sei fuori dal piano di Dio. Proprio il fatto che passi attraverso quelle prove vuol dire che ci sei, no, dentro, di più, ancora di più. Quando a noi personalmente sono successe delle cose, vi voglio dire che molti che erano intorno a noi e che appunto parlavano di grande fede loro, al momento in cui hanno visto che succedevano cose a noi per le quali pregavamo per gli altri guarivano, erano liberate, noi abbiamo passato dei momenti in cui queste cose non le abbiamo potute evitare. E quando questo è successo, la gente è fuggita, sono scappati. Scappati. Come se avessimo la lebbra. Questo lo dico per la testimonianza, è oggettiva la cosa, non è soggettiva. Quindi è chiaro, lo voglio dire questo, perché? Perché la gente non ha idea che quando passi attraverso delle prove nella vita è perché sei nel piano di Dio, a meno che tu non sia la causa di quelle prove. Voglio dire, se qualcuno vuole avere rapporti sessuali quando non è sposato, è ancora giovane, e poi prende l'AIDS, voglio dire, non è una prova che gli è permessa da Dio per mettere al test il suo incarico divino. Quello è un problema che si è andato a cercare. Ok, quindi questo l'ho già detto la volta scorsa, quindi non confondiamo queste situazioni. Sto parlando delle prove che possiamo attraversare nella vita e che sono indipendenti dalla nostra volontà, o comunque sia non sono state determinate dalla nostra volontà. Quindi perché questa storia della prova nei confronti di quelli che si stanno muovendo per Dio? Ma è semplice, perché se pensi a questo, pensi anche perché il diavolo si mette all'opera ogni volta che c'è da fermare qualche giusto che si muove perché il piano di Dio si esaudisca. Il diavolo non fermerà mai nessuno che non si muove. A chi di voi è chiesto di fermare qualcuno che non si muove? Cosa fai? Non lo fermi, perché non c'è bisogno, è fermo. Sembra una storia banale, ma in realtà quando tu non vai da nessuna parte, il nemico non ha bisogno di fermarti, perché sei già fermo. Da questo, ascoltate bene, se aspetti chi non viene, ti fermi anche te. Forse finirà qualche prova, ma il piano di Dio nella tua vita non lo vedrai mai realizzato. Quindi non ti fermare a aspettare chi non viene. E se sei fermo, fatti una domanda. Se sei fermo, niente si svolge, si srotola sotto i tuoi piedi. A un altro punto è questo. Quindi, il primo è questo. La tua visione, il tuo incarico sarà messo alla prova. Se non ti muovi, non avrai prove. E se hai prove, vuol dire che sei stato disegnato per superarle, per dare gloria a Dio e per iniziare a svolgere il tuo incarico. Secondo punto. Le prove non sono per distruggere, non sono un elemento di distruzione. Le prove che Dio permette affinché sia esaltata la sua potenza, la sua misericordia, la sua bontà, la sua persona in noi, sono per saggiare noi affinché possiamo essere qualificati per quell'incarico. Finché non siamo messi alla prova non sapremo mai chi siamo. Finché i ragazzi della quinta superiore non vanno all'esame di maturità, non sanno mai se sono maturi o no. Sembra anche questa una cosa molto semplice, intuitiva, ma è necessario che cominciamo a vedere. La prova serve a vedere se credi nel tuo incarico. Chi di noi ritiene di aver scoperto qual è il suo scopo, secondo Dio, su questa terra? Chi di noi ritiene e crede di aver individuato qual è il compito che Dio gli ha affidato su questa terra? Quando hai scoperto chi sei, qual è il tuo incarico, Dio ti permette la prova affinché possa essere visto che credi nell'incarico. Quindi la prova non è per distruggere. Mentre questa definizione che vi ho dato, la prova serve per vedere se credi nel tuo incarico, tutti parlano di visione, tutti parlano di quel che vuoi fare, tutti parlano di quel che Dio gli ha dato da fare, ma se ci credi o no si vede solo se passi attraverso le prove della vita con la forza del Signore, lo Spirito Santo che vive in noi. Il valore della fede dunque è fondamentale in questi frangenti di vita. La fede è il potere più importante che hai, è la potenza più importante che puoi avere, perché quando non sai, quando non capisci quello che ti sta accadendo, quando non sai dare spiegazione, è il momento di credere. Lì soltanto la fede ti porta a superare il momento, dopo Dio ti spiegherà tutto. Ma quando non sai, quando non capisci, quando non sai dare spiegazione, credi. Quella è una capacità del tuo spirito, non della mente. Ancora, la fede è quella potenza che crea fiducia in noi, fiducia in Dio. Quando credi hai fiducia in Dio. Perché? Perché ti fidi di Dio, credi che Lui risolverà una situazione, credi che Lui ti tirerà fuori. Se passerò per una valle di morte, una valle oscura, nulla potrà farmi alcun male. Se lo credi, avrai fiducia in Dio che anche se passi attraverso una valle di morte, nulla potrà farti alcun male. Ma se non credi, non puoi avere fiducia, perché non puoi vedere alla prova colui che ti salva dalla valle della morte. Solo la fede ti ci fa passare attraverso indenne. Ancora, La fede non soltanto è questa potenza che ci permette di attraversare le situazioni che non comprendiamo, è quella che ci riesce a darci fiducia in Dio, che fa quello che ha promesso di fare nella nostra vita. Ma la fede è anche mostrata dalle prove che incontra e che supera. Quindi la fede è qualcosa che è esaltata, è un sapore, un colore della vita che viene messo in risalto soltanto attraverso delle prove. Se hai fede, solo la prova può dimostrare che esiste la tua fede. Lo ripeto, se credi, solo una prova può dimostrare che hai fede in ciò a cui credi. Solo una prova. Quindi se non stai passando delle prove, mi ricordo che sempre cito questo nostro amico Serafino Falvo, perché era veramente un caro amico. E lui, quando diceva, che problemi hai? Nessun problema. Se pensi di non avere problemi, c'è qualche problema, diceva. Perché vuol dire che se non hai problemi, la tua fede non è messa alla prova, e quindi non credi. Questo era il suo... Mi piace molto questo approccio, perché è un approccio molto semplice, piuttosto concreto, e dà sapore a tutto. Dà sapore a tutto. Ancora un altro punto è che la nostra fede si rafforza attraverso le prove. Non solo è messa in evidenza, cioè si vede, se credi si vede quando attraversi un mare di morte, ma è anche rafforzata mentre ci passi attraverso. Perché? Perché sei disegnato per superare le prove che ti vengono incontro. Cari amici, ho spiegato durante un seminario sul potenziale che mentre esponi il potenziale che hai, cioè mentre il tuo spirito si apre, permette a Dio di disegnare la tua vita così come l'ha scritta nel suo libro della vita, davanti a te, la visione ti viene incontro, cioè il modo in cui questo potenziale impatta il mondo e il modo in cui lo svolgi e lo realizzi ti si visualizza sotto gli occhi, perché inizi a funzionare, inizi a fare le cose che devi fare, capisci e metti i piedi su quella strada che lui costruisce sotto di te. Questo è quel senso della visione che ti viene incontro. La fede è necessaria per vederlo. Senza fede non è possibile. Perché senza fede non muovi passi dove non vedi. Senza fede non vai dove non vedi. Senza fede ti fermi. E se sei fermo, non stai andando da nessuna parte. Quindi il piano di Dio non è svolto. Voglio farvi pensare che, proprio a proposito di test, di prove, le case costruttrici di automobili sono molto esperte in questo. Sapete come fanno quando devono fare un nuovo modello di una vettura? Fanno quella che si chiama la car test, cioè la macchina da prova. Costruiscono una macchina prova per essere testata, poi la mettono sul percorso circuito di prova, poi prendono un bel pilota che fa i test, che fa le prove, e lo mettono lì perché sul libretto, sulle istruzioni, verranno indicate delle prestazioni di questa automobile che devono essere testate prima di essere scritte. Quindi quando vengono provate su quel circuito, in quel modo, da quella macchina, e viene attestato che quel motore ha quelle prestazioni, per esempio la potenza che sprigiona, la velocità che raggiunge, la tenuta di strada, tutto quanto il resto, a quel punto la macchina è testata, ha dato dimostrazione che ciò per cui è stata disegnata è funzionante. A quel punto prendono la macchina che è stata testata, la mandano in produzione e dicono: ora fatene 1 milione di modelli uguali. Uguali. Stampano i motori, stampano le carrozzerie, stampano le assi delle ruote, stampano tutto uguale a quella, e le nuove macchine che fanno non le testano, perché sono fatte sull'immagine e sul modello di quella che è stata testata per prima. Il test è fondamentale, perché quando sei stato testato, come Gesù, diventi un modello per tutti gli altri. Di questo ne parliamo dopo, è un esempio pratico sulle macchine, a chi piacciono le macchine può apprezzare molto questo. Dunque, sotto questo profilo voglio ricordare ciò che accadde quando a un certo punto in Luca 22, 31, 34 ci fu un colloquio tra Gesù e Pietro, come al solito sempre Pietro è quello che ci dà questi spunti importanti, e disse Pietro, gli disse, anzi inizio dal verso 31, Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu una volta convertito conferma i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per 3 volte abbia negato di conoscermi. Allora, questa è la storia tra Gesù e Pietro. Nel regno di Dio, Gesù dice a Pietro: ogni affermazione che fai deve essere... Attenzione, ora qualcuno qui si ferma un attimo, non so, forse vi si gela un pochino il sangue, spero di no. Ogni affermazione che fai viene messa alla prova. Ogni affermazione. Pietro disse: ma io non ti rinnegherò fino alla morte, non mi scandalizzerò mai di te. Pietro, hai parlato, Satana è all'opera. E io lo lascio fare, perché permetto che tu passi attraverso questa prova, perché tu sia vagliato, perché tu resti in piedi nella prova e tutti possano vedere che la fede per cui io ho pregato che tu non perda ti ha tenuto in piedi nonostante la prova. Quindi questo era il senso del colloquio tra Pietro e Gesù. Ripeto, quando Pietro afferma queste cose, Gesù dice: guarda Pietro, Satana ha appena richiesto di metterti alla prova. Satana ha appena richiesto di vagliarti. E ripeto, Gesù disse: ma io ho pregato per cosa? Leggete il verso che ho appena citato. Per cosa disse Gesù che aveva pregato? Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. Cos'è che non deve venire meno nella prova? La fede. Qual era la prova? Gesù sarebbe sparito, inchiodato su una croce, morto nel sangue, distrutto il suo corpo, sepolto, pietra sopra, finito il sogno. La prova era quella che Dio, nel quale aveva creduto, credendo in quell'uomo, sarebbe sparito dalla sua vista e avrebbe dovuto camminare per fede sulla base delle parole che lui gli aveva detto. Quella era la prova. E disse: nella prova, nel momento in cui questo processo di distruzione di quell'immagine che avevi di me avviene, te mi rinnegherai. Io non lo farò. Satana è all'opera, ti vuole vagliare, ma io ho pregato, la tua fede non verrà meno, per questo lo permetto. Dunque Dio ci ha costruiti per superare le prove e ci ha dato la fede, e Gesù stesso prega perché la nostra fede non venga meno, perché noi in quelle prove ci passiamo attraverso. Questo è il senso della fede. Allora, questa è una delle parole che dopo vi avrei ricordato, dove Gesù parla di fede. Io ho pregato perché la tua fede non venga meno, mentre Satana è libero di vagliarti, mentre Satana è libero di provarti. Leggeremo dopo il libro di Giobbe ancora più esplicito sotto questo profilo. Il problema qual è? Il problema è che, vedete poi come finisce qui il discorso di Gesù, dice: io ho pregato perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, cioè una volta che hai cambiato mentalità su quello che è accaduto, conferma i tuoi fratelli. Fai la macchina test, fai la car test. Una volta che hai passato la prova, fermo nella fede, diventa un modello per i tuoi fratelli. E vedrai che loro, vedendo la fede che c'è stata in te e che la potenza con cui sei passato attraverso quel problema non viene da te ma da me, allora anche loro crederanno e potranno essere confermati nelle prove che anche per loro verranno, sicuramente. Questo dunque è il senso. Il problema quando viene? Quando la car test fa cilecca. Io non so come Anna può tradurre questo. Fa cilecca vuol dire non funziona. Quando fallisci nella prova, Dio non ha il modello e deve ricominciare da capo. Dio non ha il modello. Capito perché è importante che noi nelle prove sappiamo che non è un momento di distruzione, ma un momento di costruzione, di edificazione della sua Chiesa, che è un momento in cui siamo messi alla prova per dare gloria a Lui, affinché Lui possa avere un modello e possa essere esaltato il suo nome. Dunque, molte persone parlano a Dio e dicono: ah Signore, sì, ti ringrazio, usami nel ministero, usami Signore, ogni affermazione deve essere messa alla prova. Usami Signore, benissimo, Signore ti vede, Signore sente, il Signore dice: ok, dici vuoi essere usato, devo prima farti fare l'esame di maturità. Sei ammesso, ma solo se sei qualificato. E qual è che... Il punto dell'esame della qualifica? La fede nella prova. La fede nella prova. Dunque, quando arriva il momento che tu dici al Signore, usami, Signore, ricordate che Dio ti metterà alla prova, cioè permetterà che Satana possa vagliarti, lo farà, perché ti ha disegnato per passarci attraverso. Solo tu hai la possibilità di dire no, voglio fallire il test. Questa è l'altra parte della medaglia, soltanto noi abbiamo questo potere di rovinare il modello. Dio permette la prova perché tu ti qualifichi. Punto numero uno. Secondo, lui non si vergogni di te, ma tu dia gloria al suo nome e lui abbia il suo modello. Ok? Quindi questi quattro punti sono i punti attraverso i quali passiamo durante la prova. La nostra prova è la dimostrazione per gli altri che siamo fatti per questo e che Dio è la nostra forza. A questo proposito vorrei che leggessimo 1 Corinzi 10 molto velocemente, al capitolo 10, versi 12 e 13. Questa parola è eccezionale, questo passo, e l'ho preso proprio perché ci fa vedere la grande attestazione di fedeltà di Dio che ci dà per affrontare ogni situazione della vita. Dice Paolo, quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Intanto questa prima affermazione che cosa vuol dire? Molte persone quando accadono, l'ho detto prima, accadono delle cose ad altri e non solo delle prove, ma molte persone cadono nel peccato, molte persone cadono e perdono la via addirittura, molte persone, ebbene, altre sono sempre pronte a criticare quello che gli è successo, a dire a me non succederà mai, questo non mi appartiene, ai miei figli non accadrà mai questo, e tutte queste cose qui, e quindi usano la critica nei fallimenti altrui, nei peccati altrui, nei momenti di prova altrui, che non sono i momenti di fallimento per il peccato, ma nei momenti di prova altrui, usano la critica. E lo Spirito Santo dice, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Perché? Perché oggi tocca a lui, ma domani tocca sicuramente a te. Quindi stai attento, perché se usi la critica invece della misericordia, va a finire che quando capita a te non avrai misericordia, perché non l'hai avuta con gli altri. Ricordate le parole di Gesù? Se vuoi avere misericordia, sii misericordioso. Beati i misericordiosi perché riceveranno misericordia. Che vuol dire? Che se qualcuno oggi ti fa qualcosa, se qualcuno oggi si svia, se qualcuno oggi cade, se qualcuno oggi non approva e non capisci, invece di criticare, usa misericordia, perché domani tocca a te. E se non hai avuto misericordia, non l'avrai, non l'avrai. Questo è il punto di Gesù. Per cui Paolo dice, non fa altro che ripetere perché ha detto Gesù, dice, se pensi di stare in piedi, guarda bene di non cadere. E poi dice, nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Quale garanzia? Nessuna tentazione, nessuna prova, nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi. Dio infatti è fedele. E non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Dio è fedele e non permetterà che passiamo prove oltre le nostre forze. Dio è fedele e non permetterà che passiamo prove oltre le nostre forze. Perché lui dice che lui è fedele? Perché noi possiamo non essere fedeli durante la prova, ma lui è fedele. Per cui se noi non siamo fedeli, lui non permette che Satana passi il limite. È una dichiarazione di fedeltà del re al suo popolo. Dice, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo per poterla sostenere. Questa è una traduzione che non mi piace granché, sono andato a vedere il greco e vi do una migliore, anche se non è che stravolge completamente il senso. Dice, invece che vi darà anche il modo per poterla sostenere, vi darà anche la via di uscita per poterla sopportare. Ecco, questo è il discorso. Quindi Dio nella prova non permette mai niente che sia oltre quello che puoi sopportare, ma mentre ci passi attraverso in fede ti dice qual è la via d'uscita, ti fa vedere la luce, ti dà la via di uscita da quella che è la valle della morte. Ecco perché ho detto facci comprendere queste parole, Signore. Anche se dovessi attraversare la valle della morte, non temerò alcun male. Perché? Perché mi farai vedere la via d'uscita. Non permetterai niente di superiore alle mie forze e io vedrò la luce e sopporterò ogni cosa nel passare attraverso quella valle. Questo è quello che Paolo ci sta dicendo. Non c'è prova, dunque, che possa distruggerci. Forse non avete capito. Non c'è prova che possa distruggerti. Non c'è prova, perché Dio dice: non permetterò che vada oltre, ma ti mostrerò la via d'uscita se resisti saldo nella fede. E se non sei fedele, non temere, io sono fedele, non permetterò che vada oltre. Non c'è prova che ti possa distruggere. Questa è una buona notizia. Siate misericordiosi. Non criticate chi cade oggi, siate misericordiosi per ottenere misericordia, perché ne avrai bisogno tu domani. Ricordatevi di queste parole. Anche Gesù, nel brano di Luca 22, abbiamo ricordato, a Pietro dice: Pietro, tutto sì, ma non perdere la fede. Mi rinnegherai, ma non perdere la fede, perché io non permetto che tu vada oltre. Nella prova, anche se mi rinneghi, io sono fedele, non permetterò che questo vada oltre, ma ti mostrerò la via d'uscita. Quanti di noi si trovano in questa situazione, che nella prova, nel momento terribile, quella notte in cui quelli che pensavano che sarebbe stato il re di Israele, temporale, il re che avrebbe preso il posto di Pilato, avrebbe ristabilito il regno di Israele, sparisce, non c'è più niente, tutto dissolto. In quel momento Gesù dice: non perderai la fede, io ho pregato per te. E sappiamo che Gesù intercede per noi presso il Padre, perché noi non perdiamo la nostra fede. Dunque, vorrei riportarvi proprio attraverso questa breve riflessione che ho fatto su questi due passi, Vangelo e Prima Corinzi, sul libro di Giobbe, perché Dio, per quanto molti non comprendano, Dio permette le prove. Dio permette le prove. E nel mezzo alla prova ti rende forte, perché sia evidente che quella forza non viene da te. Quando cioè la prova, in base alle tue caratteristiche, alle tue capacità, alla tua situazione personale, raggiunge livelli che non sono controllabili da te, lì entra in gioco il fattore Dio e la sua forza dimostra che è Lui che ti fa passare attraverso la prova. Se noi falliamo è perché quando non possiamo controllare le circostanze, invece di dominare, regnare nella vita lasciando che Lui viva in noi, vogliamo o rinunciare alla prova o rinnegare Dio dicendo e attribuendo a Lui il male. Questo è un passo che Pietro non fece, ma allora la prova fallisce. E Dio non ha il modello, ancora una volta. Dio non ha il modello. Che vuol dire che sei Dio al modello? Vuol dire che quando Dio ha il modello, molti vedono te come sei passato attraverso le prove e molti durante le altre prove che avranno sapranno che se ci sei passato te con quella fede, la stessa fede è stata data allora, lo stesso Dio tuo è il Dio loro e quindi perché è l'unico vero Dio, anche loro passeranno attraverso quella prova. Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. Quando passi la prova sei un modello con lo stampino. Dio moltiplica attraverso di te perché sei stato fecondo e riempie la terra di cosa? Di quella fede. Ecco che cosa sta cercando Dio. Gente di fede che si fidino di Lui. Giobbe era uno di questi. Due cose prima di parlare di Giobbe. Beh, fatto veloce, Anna mi perdonerà sicuramente. Spero che tu possa aver tradotto, perché non era facile. Primo punto, ascoltate bene, sulla storia che Dio permette e nel mezzo alla prova Lui ci rende forti. Primo punto, è comune a tutti i santi. Chi sono i santi? Ok? Vabbè, questa è una storia vecchia, ormai lo diciamo da tanti anni, da 2000 anni, insomma, i santi sono quelli che credono nel Signore Gesù Cristo e che sono pieni di Spirito Santo. Vabbè, i santi, perché il santo vive in loro. Ok, allora, i santi, che siamo noi, che crediamo in Gesù Cristo, siamo pieni di Spirito Santo, siamo comunemente e normalmente messi alla prova. Quindi, se credi in base a quello che ti sto dicendo, che siccome sei messo alla prova sei speciale, ti do una brutta notizia. Non è vero per niente. Sei semplicemente normale, nella normalità. Così come quando vedi il miracolo, sei nella normalità, perché Dio è così. Quindi non è che la prova ti rende speciale, la prova ti raffina, ti purifica, ti abilita a svolgere il tuo incarico, per il quale sei nato. Non c'è niente di speciale, è la cosa più comune che una macchina possa fare è quella di muoversi e portare le persone. E quindi la cosa più comune che un uomo possa fare è svolgere lo scopo e l'incarico per cui è nato. Quindi non pensare che tu sia speciale perché ti accadono grandi cose. Ti accadono grandi cose perché Dio si è glorificato attraverso quella purificazione per la quale ti fa passare. Questo è il primo punto. Molti passano le stesse cose che passiamo noi. Molti le passano e quando noi le abbiamo passate dobbiamo darne testimonianza, dobbiamo farle vedere affinché la gente sappia che c'è un modello di fede che non siamo noi, ma che è lui noi che lo può fare anche in loro, perché come vive in noi vive anche in loro. È comune tra i santi, è normale che tu sia alla prova. Ricordate una volta. È questo sulla specialità, perché a volte poi si cade nell'eccesso opposto, no? Ricordate anche Elia, un tempo si fece prendere dallo sconforto, entrò in una caverna, ebbe un po' paura, quella volta, e disse: "Ah, voglio morire, oh Signore, voglio morire, ma che fai?" Insomma, era pieno di sconforto, di scoraggiamento. E il Signore gli parlò e disse: "Ma che fai? Ma guarda che ce ne sono 7.000 come te, Penserai mica che sei speciale. Siete tutti speciali, perché il popolo di Dio è un popolo di gente speciale rispetto al mondo, ma tra di loro è normale. È normale. È il mondo che non ci conosce, non ci riconosce come suoi, proprio perché apparteniamo a Dio. Lì c'è il contrasto. Ma tra di noi è normale. Quindi noi abbiamo il privilegio di servirlo, il privilegio di svolgere gli affari del suo governo, non il diritto. Abbiamo il privilegio. Quindi ti ha attribuito direttamente da lui. Dio è fedele, lo ripeto, Dio è fedele e Dio è buono. Sa quello che puoi fare per sostenere ciò che lui permette che tu affronti, perché è lui che ti ha fatto ed è lui che ti ha disegnato. Giobbe 1. Viveva sulla terra un uomo chiamato Giobbe. Nella terra di Uz, un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio, lontano dal male. Insomma, era integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Un uomo giusto, timorato di Dio. Aveva figli, molti averi, molti armenti, molte terre e via dicendo. Aveva anche una moglie, poi vedremo un po' meglio. Al verso 6 dice: "Ora un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro, si mischiò con gli altri angeli. Signore disse, chiese a Satana: da dove vieni? E Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. E il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male." Dio si bea. Si gloria di chi è integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Dio dice a Satana: l'hai visto? Che figlio? Hai visto? Ah, il babbo contento di questo figlio. Hai visto Satana? Ho un figlio degno di me. Ecco, questo gli stava dicendo. E Satana rispose al Signore: forse Giobbe teme Dio per nulla, non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui, alla sua casa, a tutto quel che è suo? Insomma, gli sta dicendo, ci credo, è integro, retto, timorato di Dio, lontano dal male. Lo proteggi te. Gli ha fatto una siepe intorno, non gli può accadere niente di male. Capito? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani, i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Come potrebbe non essere integro e retto? Non gli è capitato niente. Ci siete? Siete sintonizzati? Non gli è successo niente ancora. L'hai fatto crescere tutto tra le mani, ha dato tutto quel che gli potevi dare, l'hai protetto da tutti. Certo che è integro e retto. Di chi ti glori? Di uno che non hai messo alla prova? Stendi un poco la mano e tocca quanto ha. Vedrai poi come ti maledirà apertamente. Satana dice, ci credo, mettilo alla prova. Toglili un po' di beni nei quali ha confidato perché tu gliel'hai dati e poi vedremo se è ancora questo figlio integro, retto, timorato di te e lontano dal male o se ti maledirà. Quindi qual è il tentativo di Satana? Quando vi dice vengo per vagliarvi, quando dice Gesù che viene per vagliarci, lo fa perché vuole mettere alla vergogna Dio rispetto ai suoi figli. Vuole che Dio si vergogni di noi. Vuole interrompere quel rapporto di stima paterno che c'è tra lui e noi. Dio si vuole gloriare dei suoi figli sulla terra. Ma Satana viene per dire vedrai se li tocchi le cose. Ebbene, questa è la risposta di Dio. Il Signore disse a Satana, ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. E Satana andò e distrusse tutte le cose che aveva, non soltanto le cose, ma anche i figli, le figlie, insomma, case, animali, i beni, i soldi, perse tutto, tutto. E allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello perché gli dissero che era successo tutto sto patatrac e si rase il capo, cadde a terra, questi segni di disperazione, si prostrò e disse nudo uscì dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Che disse lui? Figlio integro, retto, fu messo alla prova sulle cose e disse ah bene, non ho perso niente perché di mio non ho niente, è tutto suo. Come faccio a perdere qualcosa? Se oggi perdi qualche cosa nella tua vita, ricordati che non hai perso niente perché niente è tuo. Come fai a perdere ciò che non è tuo? Giobbe lo disse, nudo sono venuto, lui ha dato, lui ha tolto, è tutto suo. Benedetto sia il nome del Signore. Grazie che per un certo tempo me ne ha fatto godere. Questo è il senso di quello che dice. Quindi il fallimento del vaglio di Satana è l'esaltazione della paternità di Dio con i suoi figli che può gloriarsi di loro. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Poi di nuovo, Satana di nuovo davanti al Signore, il Signore chiese a Satana, da dove vieni? Dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Questo va in giro per la terra, capite? Va in giro in lungo e in largo, va in giro in lungo e in largo, per cercare chi mettere alla prova. E il Signore disse a Satana, hai posto attenzione al mio servo Giobbe di nuovo, no? Nessuno è come lui. Dio è forte, sulla terra, un uomo integro, retto, timorato di Dio, lontano dal male, egli ancora, ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione. Satana rispose al Signore, pelle per pelle, tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Stendi un po' la mano e colpiscilo nelle ossa, nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse, va bene, eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Cioè Satana dice, va bene, gli hai tolto le cose, va bene, ma la salute no. Gli uomini non permettono che questo accada senza attribuire a te il male. Vedrai, ti maledirà apertamente questa volta. E sappiamo che questa volta andò Satana a compiere quest'opera di distruzione, non mandata da Dio, ma permessa e posta in essere da lui. Difatti dice, Giobbe, Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Quindi fu è Satana che ebbe l'idea, è Satana che l'ha realizzata, Dio ha permesso perché conosce l'integrità di quell'uomo. Quell'uomo non era integro perché non aveva subito prove, ma era integro perché Dio l'aveva disegnato per quella integrità. Dio ci conosce fino in fondo, non permette cose che noi non possiamo affrontare. E Giobbe, preso un coccio per grattarsi, stava seduto in mezzo alla cenere, qui è scoraggiato un po', Allora la sua moglie disse: rimani ancora saldo nella tua integrità, ma maledici Dio e poi muori. La famosa moglie che aiuta il marito, qui fallì pienamente, per esempio, questa donna, perché... Ma egli rispose, gloria a Dio, non era sottomesso alla moglie: tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ecco. Cioè Giobbe dice, ma Dio fa come gli pare, no? Ma te sei stolta, che ne sai di Dio? Se parli così non ne sai niente. Dice, Dio fa quel che vuole, così come manda il bene, così permette il male. Se noi passiamo la prova, Dio è Dio. Questa è la fede che Dio cerca. Questa è la fede per cui Gesù ha pregato quando Pietro sarebbe finito nella tentazione. Dio crede che Giobbe può superare quei test, se no non li avrebbe mai permessi. E questo lo fa solo per portare onore e gloria al suo nome, onore e gloria alla sua casa, perché l'integrità dei suoi figli dipenda dalla sua paternità, che li ha disegnati per essere così. Invece lo scopo di Satana è di portare i giusti figli di Dio ad attribuire il male a Dio e perdere fede e fiducia in Dio. Così si interrompe il collegamento e la terra non ha più chi la possa governare. Come ho detto prima, ci avviciniamo alla fine di questo incontro, ancora qualche minuto, Dio procura una via d'uscita. Lui sa come, 1 Corinzi 10, ma Dio procura una via d'uscita. Dio aprirà una via, l'abbiamo cantato tante volte questa canzone, è una bellissima preghiera, Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Questo che vuol dire? Che nella prova Dio sa. E attenzione, Dio sa come, dove, quando, con chi. La prova può durare un giorno e 25 anni. Una volta c'erano delle persone che cercavano di farmi coraggio su una certa situazione. Stavo pregando per dei familiari perché si convertissero, ero nei primi tempi della mia conversione e quindi su certe cose dovevo fare esperienza. E uno mi disse, molto saggio, mi disse: ah, veramente te pensi che pregando e che... io dissi sì, perché ABCD, tutte le cose che avevo potuto imparare le dissi, e mi disse: ah, benissimo, sì, però può anche essere che non lo vedi. Mi crollò il mondo, capii che stavo pregando per essere solo più contento, perché mi disse questa persona: veramente preghi per questo familiare? Perché si converta? Sì. Bene, potresti non vederlo, potresti morire te prima di lui, o di lei, o di entrambi. Loro possono convertirsi dopo, te puoi non vederlo. Continui a pregare? Quante volte hai pregato per la guarigione di una persona? Questa persona è morta. Continui a pregare per la guarigione? Potresti non vederlo. Dov'è la tua fede? Questo è il punto di quello che stiamo dicendo. Dov'è la nostra fede? La fede si vede quando non si vede niente se non la fede. E la fede in Dio è ciò che ci fa passare attraverso una cosa. Come Dio può fare tutto, Dio può fare anche niente. E quando Dio fa niente, è il momento in cui, se credi in Lui, vedrai che Lui è la tua forza. Lui fa tutto come vuole, dove vuole, quando vuole, con chi vuole. Ok? Ricordatevi questi piccoli passaggi che non sono di poco conto. La fede del regno dei cieli sottomette ogni suo limite a Dio che è senza limite. Quindi sottomette tutti i suoi limiti. I problemi arrivano, prega soltanto che non ti venga meno la fede. Questa sia un invito di preghiera per tutti. Quando ti chiedono per cosa vuoi che preghi per te, ecco una buona risposta da dare, che non venga meno la fede nei momenti di prova. Perché questo è ciò per cui Gesù pregò per Pietro, ed è quello per cui continua a pregare, perché tutti noi, a intercedere per ciascuno di noi. Dunque, noi vi voglio soltanto accennare a questo: non saremo mai ricordati per i problemi che abbiamo evitato. Mai. Saremo ricordati per come siamo passati attraverso le difficoltà della vita. Questo sì. Perché se quando passi attraverso una difficoltà della vita resti saldo nella fede, esci dall'altra parte, sei vivo e hai tenuto la fede e continui a dire che Dio è buono, anche se nel percorso ti è morto un figlio, Dio è buono. Dio è buono. Lo dico perché ci siamo passati. Non io personalmente, Fabrizio. Eppure canta: buono è il Signore, buono è il Signore, buono è il Signore. Che vuol dire? Io me lo ricordo con la bara di Emanuele in mano. Buono è il Signore. Che problema c'è? Dio ha dato, Dio ha tolto. Benedetto il nome del Signore. Fede. Fede in Lui, non nelle cose, non nelle circostanze, perché quelle cambiano. Quelle cambiano, non sono eterne. La vita va avanti. Non sarai mai ricordato per i problemi che hai evitato. Ti dirò di più: sotto le nostre mani, sotto i nostri occhi, sono spariti tumori al cervello, sono fuggiti diavoli di tutti i tipi, sono sparite malattie di tutti i tipi. Qualcuno che era qui era mezzo morto, era 3 minuti senza che il cuore battesse più, è tornato a ribattere. È qui con noi. Non saremo ricordati per queste cose, perché dopo un po' passano. Saremo ricordati per come siamo passati in mezzo alla valle della morte. La valle oscura, dove non vedi niente, ma Dio aprirà una via. Quella fede abbiamo bisogno. Questo in Ebrei 11 è detto, perché gli anziani hanno ricevuto una buona testimonianza grazie alla fede, solo per la fede che hanno avuto nelle prove, nei quelli in Toscana si chiamerebbero tritelli, ma che ovviamente non possiamo tradurre, ma grossi problemi. Vi faccio alcuni nomi che fa poi chi ha scritto la lettera agli Ebrei: Abele, Enos, Noè, Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Giosuè, Rab, Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, i profeti. Tutta gente che n'ha buscate. E gente che è passata attraverso gravi problemi. Perché sono ricordati? Per come sono passati attraverso quei problemi. Ancora oggi si racconta di come Daniele scampò a quelle zanne. Di come quei 3 giovanetti scamparono al fuoco nella fornace, di come Davide abbatté Golia. Ti dirò una cosa: Golia non era un problema per Davide, Golia era la porta di accesso al prossimo livello di gloria. Se davanti alle porte di accesso pensi che siano una porta di uscita dal piano di Dio, hai fallito completamente. Perché? Perché non hai fede in Dio, ma hai paura. Senza fede è impossibile essere graditi a Dio. Gesù parlò di fede. Gloria a Dio, ho 7 minuti. Gesù parlò di fede. Matteo 6:30, vi cito solo alcuni passi. Quando stava dicendo: non fate come i pagani che mettete la vostra fede nelle cose. I pagani fanno così, fidatemi di me. Fidatevi di me, il regno di Dio, la giustizia di Dio, il resto ci pensa il Padre. Voi, se fate così, non avete fede. E disse: ora se Dio veste l'erba del campo che oggi c'è, domani verrà gettata nel forno, non farà assai di più per voi, gente di poca fede? Quindi se non hai fede, quando non hai le cose che Dio provvede... Dio parlò di questo. Quindi nel bisogno delle cose, è una prova della vita. Nel bisogno delle cose c'è la fede per la provvidenza, non nella provvidenza, per la provvidenza. Se hai fede, Dio può operare. Voglio fare ancora questo passaggio. Non è fede nella provvidenza, la fede è solo in Dio. Se hai fede in Dio, hai fede per che Dio possa fare quello che ha pianificato di fare nella tua vita. Se Dio ha previsto di darti delle cose, se non hai fede in Lui, non le puoi ricevere. Quindi non è fede nella provvidenza, è fede per la provvidenza, ma in Dio. Matteo 8:10 è la storia del centurione. Che problema c'era? C'era un problema? Malattia. Il centurione ebbe fede per la guarigione, ebbe fede che quell'autorità avrebbe avuto il potere di cacciare la malattia dal suo servo, che non era nemmeno lì con lui. Quindi nei problemi, nel bisogno delle cose, fede. Nella malattia, fede. Matteo 8:13, Gesù riparla di fede per la guarigione, sempre la storia del centurione. Matteo 8:26, la storia della tempesta. Dice, perché avete paura, uomini di poca fede? Quindi qual era il problema? La tempesta, circostanze ambientali che non puoi controllare. Cosa dice Gesù? Abbi fede. Per vincere cosa? La paura. Ancora, Matteo 9:2, quando parla di guarigione, vista la loro fede che portavano il paralitico sul lettuccio, vista la loro fede, gli disse, coraggio figliolo, ti sono rimessi i peccati. Ora prendi sto lettino e va a casa, vai. Fede, la fede di chi lo portava, la fede per la guarigione ancora. Il problema era l'infermità e la difficoltà a procedere in mezzo alla gente. La perseveranza nella difficoltà è un'espressione di fede. Vista la loro fede, il ragazzo fu perdonato e guarito. Matteo 9:22, ancora qui la storia dell'emorroissa. Gesù disse, coraggio figliola, la tua fede ti ha guarita. Quindi è fede per la guarigione. In Marco è detto, la tua fede ti ha salvata. Gesù mette sempre in relazione, quando arriva una guarigione, lui parla di salvezza. Viene guarita l'emorroissa, dice, la tua fede ti ha salvata. Eppure è guarita dalla malattia, ma dice, la tua fede ti ha salvata, perché ha avuto fede in lui per la guarigione. Gesù può anche non guarire. Hai sempre fede in lui? Se hai fede in lui la mantieni anche se non guarisce, ma se hai fede nella guarigione, il giorno che non guarisce, passa la fede. Capite la differenza? La capite? Matteo 9:29, cecità, toccò loro gli occhi e disse, sia fatta a voi secondo la vostra fede, riacquistarono la vista. Matteo 14:31, nella tempesta, ancora Gesù stese la mano, lo afferrò e disse, uomo di poca fede, a Pietro che stava affondando nell'acqua, perché hai dubitato? Fede per la salvezza, ti salvo dall'affondare, ti salvo dalle acque, ti salvo dalla tempesta. Matteo 15:28, allora Gesù replicò, donna, grande davvero la tua fede, ti sia fatto come desideri. Da quell'istante sua figlia fu guarita. Da cosa? Aveva un demonio che la tormentava. La guarigione è la liberazione. La liberazione è la guarigione. Se hai fede, hai la salvezza, che è? Sei libero da queste catene. Ancora, Gesù disse che erano uomini di poca fede, perché dopo aver visto che aveva sfamato 5.000 persone con pochi pani e 3 pesciolini, dissero, ma non ci abbiamo pane da mangiare, quando erano sulla barca. E lui disse, gente di poca fede, ancora qual era il problema? Bisogno delle cose. E lui che cosa dice? Abbiate fede. Vedete, la parola fede è sempre in relazione a un problema che si manifesta, o una tempesta, o la mancanza di cibo, o la mancanza di cose, o la mancanza di salute, la mancanza di libertà di movimento, la mancanza... Capite? Quando c'è un problema Gesù parla di fede. Qual è la soluzione ai problemi? La fede in chi? In Dio. Perché possa dare salvezza, guarigione, liberazione. Ancora in Matteo 17:20 disse ai discepoli che non riuscivano a liberare la persona per la mancanza di fede. Mi sa che non ce la faccio perché sono diversi altri passi. Ancora in Matteo 21:21 c'è una difficoltà. Dice, se avrete fede non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è accaduto a questo fico, quando lui lo seccò maledicendolo, e lui disse, se avrete fede potrete fare tutto quel che volete, puoi dire a un monte levati. Quindi quando hai montagne di difficoltà davanti, dice, se hai fede, attenzione, la fede richiede l'azione, secondo Sapienza, questo è il secondo passo. Poi, che inutile tu abbia fede in Dio e stai fermo, l'ho detto prima, se stai fermo non vai da nessuna parte, Dio non non agisce al posto tuo, senza di te, senza la tua partecipazione, perché c'è gente che si mette a sgridare alle montagne senza però agire perché queste montagne vengano calpestate dalla giustizia di Dio. Insomma, dobbiamo essere molto equilibrati in questo. Dunque la fede. Quando c'è da pregare, che cosa serve quando preghi? La fede. Quel che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete. Matteo 21, 22. Ancora Marco 5, 36. La fede per la vita di risurrezione. Qui c'è questa ragazza che era morta. E Gesù dice al capo della sinagoga, non temere, continua solo ad avere fede. Poi andò a casa e la riportò in vita. Ancora in Marco 10, 52. Cecità, il problema. Questo non vedeva. E Gesù disse, va, la tua fede ti ha salvato. Riprese la vista, ma gli disse, va, ti ha salvato che cosa? La tua fede. Dove? Nel problema. Se non c'è un problema, non vedi la fede. Se non hai la fede, non hai la salvezza. Lo ripeto, se non c'è il problema, non vedi la fede. Se non vedi la fede, non c'è la salvezza. Marco 11, 22. Ancora qui, la fede la chiamerei io per la giustizia, l'infruttuosità. Dice ai discepoli, abbiate fede in Dio. Vedete? Abbiate fede in Dio. In Luca 7,50, questa donna che era una prostituta e lo unse davanti a tutti, la volevano buttare fuori. E lui gli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Se sei in un problema di discriminazione razziale, sociale, è un problema. Cosa ti può salvare? La fede. Luca 17, 19, lebbra, i 10 lebbrosi, quello che torna a ringraziare, dice alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Nel problema della lebbra cos'è che salva? La fede. In chi? In Dio. Luca 18, 8, incredulità. Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra. Luca 18, 42, cecità, ancora, è la terza, quarta volta che lo troviamo, la fede in relazione al problema di non vedere. E Gesù disse a quest'uomo, abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Luca 22, 32, io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, l'abbiamo sentita prima, tu una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Giovanni, questo è l'ultimo, 14, 1, la fede la chiamo per la vittoria. Gesù disse, non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E poi è scritto sempre nel Nuovo Testamento che questa è la potenza, ciò che ha vinto il mondo, che l'ha sconfitto, la nostra fede. Perché? Perché nel problema noi cessiamo di funzionare secondo quelle che sono le capacità umane, i talenti umani, e il fattore Dio entra in gioco e è Lui la nostra forza. E allora ci porta oltre e ci rialza da ogni situazione di morte. Io ho avuto molto da imparare nella vita e molto avrò da imparare, ma Dio mi ha sollevato da ogni situazione di morte per portarmi sempre più alle sue altezze. Questo lo fa con chiunque accetta di passare attraverso la vita per dimostrare la sua gloria e non la propria potenza. Fidiamoci di Lui, manteniamo salda la fede in Lui. Lui lo dice, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non nelle cose, non nella guarigione, non in altro, ma in Dio.